Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla sessione domande e risposte sui risultati del primo semestre 2017 del gruppo Unipol. L'amministratore delegato, dottor Carlo Cimbri, dopo una breve introduzione sarà a vostra disposizione per rispondere alle domande. Dottor Cimbri, prego.
Grazie, buongiorno a tutti. L'introduzione in realtà è brevissima perché immagino che chi è collegato abbia già avuto modo di vedere comunicato stampa e presentazione, per cui inizierei subito con la sessione di domande. Grazie.
La prima domanda è da parte di Elena Perini di Banca IMI. Prego.
Sì, buongiorno. Io avrei una serie di domande. Partirei col discorso banca. Mi stavo chiedendo se l'aumento di capitale di 900 milioni verrà sottoscritto da Unipol SAI per la quota del 42,25 con adeguamento poi in seguito della PUT, oppure già per il 14-15% che è la quota che residua. Poi la seconda domanda, sempre sulla banca, mi stavo chiedendo se ci potevate dare una guidance su quella che si può considerare una redditività sostenibile nel medio termine sul patrimonio per quanto riguarda la Good Bank, e anche se ci potevate dare qualche indicazione su quello che pensate che possa essere il suo costo del credito. Poi volevo sapere se ci potevate dare la posizione di cassa e la posizione di debito della Unipol Holding a fine giugno, e per quanto riguarda Linear e Unisalute mi stavo chiedendo ecco, se effettivamente l'operazione verrà finalizzata entro la fine del 2017, già a partire da quest'anno saranno consolidate in Unipol SAI oppure dall'anno prossimo. E poi ultimissima cosa su Unipol SAI, mi chiedevo gli impatti totali sul Solvency 2, perché era stato dato mi pare 17 punti per quanto riguarda l'acquisizione di Linear e Unisalute, se ci potete dare l'impatto totale per quanto comprende anche la partecipazione alle operazioni sulla banca. Ecco, grazie.
Allora Elena, per quanto riguarda la prima domanda, trovi la risposta a pagina 14 della presentazione. Comunque, per sinteticità, ricapitolo: l'aumento di capitale viene sottoscritto pro quota dagli attuali soci della banca, e la parte quindi per il 57% da Unipol e per il 42% da Unipol SAI, la parte che c'è della quota, diciamo, non coperta da PUT, cioè di Unipol SAI, ovvero la parte coperta da PUT, entra dell'aumento di capitale a far parte della PUT. Quindi la parte che Unipol SAI investe stabilmente è circa il 14%. Dell'aumento di capitale di 900 milioni. Il resto lo investe transitoriamente e poi entrerà a far parte del contratto di PUT. Poi per quanto riguarda le altre domande, qual è la redditività attesa della banca? Beh, quello lo vedremo, diciamo. Il costo del credito, il costo del rischio che noi abbiamo stimato nei nostri piani sulla Good Bank, diciamo, con una certa prudenza e con uno scenario che diciamo consolida la ripresa attuale che stiamo vedendo sull'economia italiana, è un costo del rischio che sta intorno ai 70 punti, 70-75 punti secondo diversi scenari. E quindi è quello che ci aspettiamo è una progressione di redditività, posto che il costo del rischio è più o meno stabile sullo stock, una progressione di redditività che vada non mi voglio sbilanciare, una progressione di redditività accettabile per quanto riguarda il gruppo, sempre però, perché poi la banca va vista nell'ambito delle strategie del gruppo, perlomeno finché rimane nel perimetro del gruppo, è la progressione di redditività che non libera la banca a una corsa agli impieghi, cioè le nostre politiche come gruppo rimangono sempre politiche di grande prudenza per quanto riguarda la concessione del credito sulla banca, anche se è stata separata la componente non performing, e quindi preferiamo una redditività più contenuta ma senza con assunzione di rischi più contenuta. Comunque noi nel prossimo triennio sulla banca stand alone ci aspettiamo risultati in crescita fino a una redditività fra il 7 e l'8% alla fine del periodo di piano, della banca, quindi del prossimo triennio. Per quanto riguarda la cassa che ha Unipol Gruppo, meglio, che aveva Unipol Gruppo al 30 giugno, Unipol Gruppo ha 1,5 miliardi di debito, che era l'altra domanda che facevi, i debiti obbligazionari con scadenze diversificate, l'ultima al 2025, che è la più consistente per 1 miliardo, gli altri 500 milioni scadono fra il 2021 e il 2023. La cassa, gli attivi liquidabili che erano al 30 giugno erano 900 milioni. Per quanto riguarda linee di salute verranno consolidate nel momento dell'acquisizione, a partire dal momento dell'acquisizione da Unipol SAI, fino ad allora vengono consolidate da Unipol Gruppo, quindi l'acquisizione dipende dal rilascio dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza che noi attendiamo nei prossimi mesi, però è da lì che comincia il consolidamento. Dal punto di vista economico, quindi l'effetto lo vedrai soltanto per i mesi che sta sul bilancio consolidato di Posai, soltanto per i mesi che staranno sotto il controllo di Unipol SAI. Prima l'effetto economico è sul bilancio di Unipol Gruppo. Poi per quanto riguarda l'ultima domanda, cioè l'impatto del Solvency II del tutto il consolidamento della banca ha un impatto di circa 3 punti sul Solvency di Unipol SAI.
Ok, grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Enrico Esposti di Banca Akros. Prego.
Sì, buongiorno a tutti e grazie per ascoltare le mie domande. La prima è sulla performance operativa del secondo trimestre, che nonostante un combine ratio calcolato correttamente in via di peggioramento e il one-off da circa 104 milioni sulla banca, ecco, ha mostrato dei segnali di stabilità. Mi chiedevo se potete darci qualche dettaglio in più su quelli che sono stati i driver che hanno consentito di chiudere il semestre, nonostante le premesse, sui livelli dello scorso anno. La seconda domanda è sul decreto concorrenza, se potevate darci quella che è la vostra impressione su quello che potrebbe essere l'impatto sul settore e su Unipol SAI in particolare, Mentre la terza domanda è sullo sviluppo strategico del gruppo, mi chiedevo se all'interno della riorganizzazione stavate o potevate considerare eventuali acquisizioni nel settore del risparmio gestito o all'estero. Grazie.
Ma per quanto riguarda il secondo, la performance che chiedevi nel secondo trimestre, l'effetto maggiore, a memoria mi sembra che sia quello della finanza. Se vedi anche il confronto col primo semestre dell'anno scorso, c'è una differenza sulla finanza che va a conto economico, quindi diciamo il grosso è la finanza che vedi, i risultati finanziari che vedi nella gestione danni, perché poi nel vita, come sai, ci va solo una parte marginale dei redditi sul conto economico, ma sulla finanza danni c'è una differenza consistente che è dovuta soprattutto a differenze nelle plus o minus da valutazione, che sono molto marginali in questo trimestre, posto che in questo al 30 giugno, diciamo. Quindi l'effetto adesso non ho sotto mano, questo è nel confronto col primo semestre dell'anno scorso, non ho sotto mano il primo trimestre di quest'anno, ma andando a memoria l'effetto è sempre quello che ti dicevo sulla finanza. Maggiori redditi, minori valutazioni. L'anno scorso, il secondo trimestre, comunque il primo semestre, era influenzato da delle svalutazioni che avevamo fatto sugli immobili, che quest'anno invece non ci sono. Questo è quello che è l'effetto, diciamo, che diciamo, spiega la performance del secondo trimestre. Per quanto riguarda un'altra domanda, il decreto concorrenza. No, per quanto riguarda il decreto concorrenza, diciamo, ti do la mia opinione, cioè, è più il tempo che si spende a parlarne degli effetti che ha sostanziali sulla gestione assicurativa o sulla produzione assicurativa, nel senso che il tema del tacito rinnovo. Non cambia sostanzialmente il mercato, semplicemente evita che la gente inconsapevolmente si trovi scoperta solo perché si è da una copertura che pensava di avere, che sia un infortunio, che sia una malattia, semplicemente perché pensava di averla rinnovata e invece non l'ha fatto. È più che altro un fatto di civiltà. Anche se leggo che ci sono opinioni contrarie, però questa è la nostra opinione. Per il resto viene enfatizzato ulteriormente, incentivato ulteriormente l'utilizzo della telematica, ma noi anche senza provvedimenti di legge abbiamo già più del 20% del nostro portafoglio. Anzi, quasi il 30% del portafoglio già con la scatola nera, quindi non è che questo ci cambierà particolarmente la vita. Insomma, dal punto di vista assicurativo, ritengo che gli effetti di questo decreto siano poco sostanziali per modificare il mercato. Sviluppo strategico. Non si può mai dire nella vita, però non stiamo valutando né acquisizioni sul risparmio gestito né investimenti all'estero, lo Stato. Poi in futuro si vedrà, ma non è una strada che stiamo seguendo al momento. Grazie.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Giuseppe Matelli di Equita. Prego.
Sì, buongiorno, avevo solo bisogno di un chiarimento sulla parte finanziaria appunto della performance che abbiamo visto nel secondo quarter. Se potete darci anche solo un'idea qualitativa, se il contributo, comunque la buona performance, dipende più dal portafoglio equity o dal portafoglio obbligazionario delle compagnie. Grazie.
No, Giuseppe, un portafoglio equity pesa relativamente poco, quindi la performance è sul portafoglio obbligazionario.
Ok, grazie.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Emanuele Borghetti di Intermonte. Prego.
Sì, buongiorno. Un paio di domande da parte mia. La prima è se ci sono aggiornamenti sulla questione Arcavita o sul rinnovo dell'accordo con Beaver. La seconda invece riguarda sempre il decreto concorrenza. Se non sbaglio, diciamo, adesso il decreto prevede che bisognerà, diciamo, effettuare degli sconti significativi che poi verranno fissati dall'IVAS. Ecco, vista la vostra esposizione in caso di, diciamo, polizze con scatola nera, ecco, vista la vostra esposizione a questo tipo di polizze, vi aspettate degli sconti significativi? Com'è, diciamo, l'impatto, come dobbiamo modellare l'impatto sul vostro pricing da questa novità? Grazie.
Allora, per quanto riguarda, parto da questa seconda, dalla seconda domanda che poi si collega anche a quella precedente. Noi facciamo già sul portafoglio con la scatola nera che abbiamo costruito per volontà, non è un prodotto che è andato, come dire, da solo. Abbiamo investito tanto per diffonderlo, perché crediamo che sia una cosa utile agli assicurati e alla compagnia. E quando si dice abbiamo investito tanto, vuol dire che abbiamo incentivato tanto l'acquisizione da parte dei clienti proprio attraverso sconti. E quindi già noi facciamo sconti significativi, molto significativi, che differenziano il nostro prodotto, diciamo, puro dal prodotto con scatola nera in maniera molto significativa. Quindi non ci aspettiamo impatti, posto che, ma questa è una mia opinione personale, che non è mai cambiata nel tempo, perché questi temi si ripetono periodicamente, cioè il tema degli sconti definiti da un terzo, per quanto autorevole come l'autorità di vigilanza. Io sono sempre molto scettico sui tentativi di dirigismo di mercato quando si parla di definizione di prezzi. È un tema che si ripete periodicamente, ma non ha mai prodotto, ecco, non ha mai prodotto questi tentativi effetti positivi sul mercato e sui clienti. L'ho detto altre volte, non è che attraverso lo sconto imposto, una percentuale di sconto imposto, si fa l'interesse dei consumatori. Si fa l'interesse di una parte dei consumatori, si fa l'interesse, così come quando si applica quello che era accaduto nel decreto Bersani, si fa l'interesse, e quindi per esempio applicando la stessa tariffa al giovane neopatentato, alla stessa classe di merito al giovane neopatentato di quella del papà, non si fa l'interesse del mercato, dei clienti assicurativi, si fa l'interesse di quel soggetto che paga un premio che non è quello che dovrebbe pagare, paga un premio molto inferiore a quello che dovrebbe pagare. Il tema è che, essendo le assicurazioni un grande redistributore di rischio e di denari all'interno del mercato, quello meno che paga il soggetto che viene beneficiato da un provvedimento, così come il concetto sarebbe analogo il beneficio che avrebbe qualcuno a cui viene attribuito uno sconto imposto che non merita dal punto di vista del rischio effettivo che produce, quel prezzo non è che lo pagano le assicurazioni, lo paga il mercato, il resto del mercato, lo pagano gli altri clienti che pagano percentualmente tutti qualcosa in più per consentire a qualcuno di beneficiare o dello sconto imposto o della classe di merito che non gli spetta e quant'altro. Questa è la realtà. Poi sento parlare tanti ora detti ai lavori di questi temi e quindi sento dire tante sciocchezze, ma questa è la realtà. Quindi non riteniamo, tornando però al contenuto della domanda, che vi siano impatti significativi per quanto ci riguarda sul prodotto con la scatola nera per effetto di provvedimenti di scontistica coatta, diciamo. Arca vita. Sì, mi ricordo il collega qua, non abbiamo parlato, ma l'unica cosa che potrebbe avere effetto contenuto in questo decreto, effetto sul mercato e potrebbe essere di beneficio per la collettività degli assicurati, producendo un calo del costo complessivo dei risarcimenti e quindi costo complessivo delle polizze, è la tabella per i danni alla persona di grave entità che nel provvedimento mi sembra sia prevista la redazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, perlomeno per una parte delle cose. Vedremo che effetti produrrà, se sarà una tabella razionale che tende a riportare, per quello che dovrà disciplinerà, il costo dei risarcimenti di grande entità a livelli europei, allora e quindi molto più bassi di quelli che paghiamo oggi in Italia, allora il beneficio sarà immediato, il dubbio per tutto il mercato e per i consumatori. Se invece si appiattirà su posizioni, diciamo, demagogicamente latine, allora non ci sarà beneficio per il mercato, anzi, potrebbero esserci ulteriori appesantimenti. Vedremo. Per quanto riguarda Arca Vita, stiamo discutendo proficuamente con gli amici di Biper e di Sondrio e quindi mi auguro che nell'ultimo trimestre dell'anno, insomma nei prossimi, dopo l'estate, potremo addivenire a una positiva definizione di una proroga dei nostri accordi. I colloqui sono in fase avanzata, sono ispirati da uno spirito collaborativo e positivo, quindi ci sono tutte le condizioni perché dopo l'estate possiamo addivenire a un accordo.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Gianluca Ferrari di Mediobanca. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Io avrei solo una domanda sul cedolare di Unipolsai. Volevo capire quanto avete reinvestito nel primo semestre sul vita e sul danni e se poteste anche dirci il breakdown tra governativi e corporate in cui sono andati questi reinvestimenti. Grazie.
Allora, per quanto riguarda a livello di gruppo complessivo, il tasso di reinvestimento, lo yield di reinvestimento nel danni nel primo semestre complessivo, non ce l'ho per trimestre, è il 2,89%. Come tasso di reinvestimento. L'altra domanda, scusa Gianluca?
Ma anche se potevamo sapere quanto è stato il breakdown tra governativi e corporate, dove state reinvestendo le maggiori di portafoglio?
Fra governativi e corporate il reinvestimento, quindi quanto è stato reinvestito governativi e corporate, giusto?
Sì.
Cioè non lo stock, solo quanto abbiamo reinvestito. Fammi vedere nel trimestre. Abbiamo fatto, diciamo, rispetto all'inizio dell'anno, abbiamo nel trimestre 1 miliardo in meno di governativo e abbiamo fatto 150 in più di corporate, questo come variazione di stock, diciamo, perché quanto reinvestito non ce l'ho, ma come variazione di stock da inizio anno è quello che ti... 1 miliardo in meno di governativi e più corporate.
Ok, grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Peter Elliott di Kepler Cheuvreux. Prego.
Grazie. Ho tre domande. Innanzitutto, ha parlato della posizione di liquidità di Unipol e può parlarci anche della liquidità di Unipol SAI, quindi rispetto anche agli impegni dell'azienda, se ce ne sono di specifici. Secondariamente, può confermare rispetto alla ristrutturazione, appunto, se ci sono appunto degli impatti sul solvency ratio rispetto a Unipol SAI, quindi per capire meglio l'andamento di questo punto. Terza domanda, per quanto riguarda le assicurazioni auto, potrebbe dirci qual è secondo lei, diciamo, l'evoluzione, nel senso come vede la situazione e anche rispetto all'andamento dei premi, in particolare per il settore auto. Grazie.
Per quanto riguarda la prima domanda, è qual è la posizione finanziaria di Unipol SAI, la flessibilità di cassa che ha Unipol SAI. Questa è un dato che per noi è poco significativo e quindi non ce l'ho a disposizione. Se la domanda è la posizione finanziaria netta di Unipol SAI, Unipol SAI ha una liquidità, diciamo, al 30 giugno di oltre 2 miliardi di euro, cioè i depositi. Proprio la liquidità, i depositi liquidi, e quindi ha, diciamo, una disponibilità di cassa, provo a dare un senso alla domanda, ha una disponibilità di cassa immediata di oltre 2 miliardi, poi questo, scusa, 2 miliardi è a livello di gruppo, stavo leggendo un dato sbagliato. Unipol SAI, stesso dato equivalente, è 1 miliardo e 300 milioni. La liquidità immediatamente disponibile nei depositi. Poi ci sono titoli prontamente liquidabili, però, che allora diventa un ammontare molto più elevato. Questo è quello che ha senso, diciamo, dal punto di vista della liquidità lato compagnia di assicurazione. Per quanto riguarda il dato di gruppo, l'ho già dato implicitamente rispondendo alla domanda di Elena Perini sulla flessibilità finanziaria di gruppo. Per quanto riguarda la seconda domanda, Solvency, che era Solvency 2, vale sia per Unipol Gruppo che per Unipol SAI. Se noi guardiamo da inizio anno, primo trimestre e secondo trimestre, decimo trimestre c'è una decisa, una situazione decisamente diversa dal punto di vista diverso in senso migliorativo dal punto di vista dello spread Italia al 30 di giugno. E questa situazione, il miglioramento dello spread Italia rispetto alla rilevazione del trimestre precedente, sul nostro gruppo ha un impatto significativo perché, come sapete, il 67% degli nostri investimenti in governativi è composto da titoli di Stato italiano. Questa è la cosa che questa cosa qua ha un impatto sugli SCR. Per quanto riguarda gli on funds invece, sempre le variazioni dei tassi sui governativi hanno effetto sui tasso a cui vengono scontate le varie le passività, quindi migliorando lo spread sui governativi migliora anche il tasso, la curva a cui noi scontiamo poi le nostre passività, e anche questo produce un effetto migliorativo. Questi sono i due fattori che impattano in senso positivo, in maniera più significativa sulla solvency. Per quanto riguarda invece la terza domanda, quello che noi stiamo vedendo sul mercato dell'auto è il proseguimento di una tendenza che ormai va avanti a diversi trimestri. I prezzi anche hanno continuato a scendere anche nel secondo trimestre, anche se non abbiamo una rilevazione ufficiale di mercato, però è quello che noi osserviamo dai nostri punti di osservazione. Quindi quello che mi aspetto come mercato dell'auto è un andamento tecnico della gestione RC Auto che è peggiore di quello dell'anno scorso a livello di mercato. Già l'anno scorso il mercato RC Auto ha chiuso leggermente sotto il 100, ma con oltre 5 punti e 4 di smontamenti di riserve, perché il combine ratio del mercato e la gestione corrente è stato superiore a 103 l'anno scorso. Visto che i prezzi non stanno risalendo, mi aspetto che il mercato perda sulla gestione corrente in maniera ancora più significativa quest'anno. Poi quelli che saranno le politiche di bilancio delle varie compagnie a livello di smontamenti delle riserve ovviamente non ne posso sapere, anche se i tassi di smontamento sono stati particolarmente elevati nel passato, e quindi prima o poi per il mercato le riserve utilizzabili o le riserve smontabili prima o poi finiscono. E questa considerazione è alla base delle strategie che noi abbiamo seguito a partire dal 2013, quello di avere accumulazione di riserve consistente, più prudenziale rispetto alle politiche che ha seguito il mercato, di praticare negli ultimi anni politiche di rilascio di riserve largamente inferiori a quelle del mercato, e quindi se andate ad analizzare i nostri bilanci, anche guardando il 2016, vedete come siano elevati i nostri indici di riservazione, pur in presenza di velocità di liquidazione più elevata della media del mercato, costo medio del liquidato corrente più basso di quello del mercato, ecco. Poi improvvisamente abbiamo un combine ratio più alto. Perché? Perché riserviamo molto di più del mercato o rilasciamo molte meno riserve del mercato. E questa è stata la politica che abbiamo seguito, che ci rende piuttosto sereni come ho già detto anche in altre occasioni, nel perseguire i target di redditività complessiva dell'azienda che ci siamo dati per questo piano triennale. Tutto qua.
La prossima domanda dalla conferenza in originale è da parte di Nicolò Dalla Palma di Exane BNP Paribas. Prego.
Sì, buongiorno. Avrei un follow-up agli ultimi commenti fatti e in particolare volevo capire rispetto al target del piano industriale di un combined al 96 netto rias e 95 dal lavoro diretto. Oggi siamo circa 2 punti più alto. È qualcosa che dovrebbe normalizzarsi grazie alla posizione di riserve costruita nei prossimi anni o già quest'anno sono dei livelli verso cui si può rivenire a fine anno? Grazie.
Nicolò, noi gestiamo l'azienda, provo a farti una metafora. Ci interessa il nostro traguardo è il raggiungimento di una utile d'esercizio in linea con i nostri piani e quindi di una redditività complessiva di tutti gli asset che gestiamo in linea con i nostri piani e quindi per poter remunerare il capitale che ci è stato dato per svolgere la nostra attività in linea con quanto abbiamo promesso al mercato e agli azionisti. Quello è il nostro obiettivo. Quindi è come se corressimo una corsa, una tappa ciclistica, noi ci interessa arrivare al traguardo finale, non ci interessa prendere il Gran Premio della montagna, la maglia dei giovani, la maglia dei velocisti, non seguiamo i singoli pezzi degli obiettivi, quindi uscendo dalla metafora e tornando alla domanda, il combine ratio è uno degli indicatori che seguiamo ma per raggiungere l'obiettivo complessivo. Se altre cose vanno meglio, a noi non interessa raggiungere il combine ratio, se altre vanno peggio abbiamo la possibilità di fare politiche di bilancio anche sul combine ratio, il tutto però nel finalizzato raggiungimento di un obiettivo finale. Il target di combine ratio non è un obiettivo che vale in quanto tale, è al servizio di un obiettivo più ampio. Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse accumulate, mi riferivo, poi c'è un combine ratio tecnico per la gestione, che quello è un altro discorso, ma il combine ratio di bilancio, che è influenzato da valutazioni più complessive, non è di per sé un obiettivo, dobbiamo guardare il complesso delle cose, le cose che ho detto prima, quindi il complesso, la velocità di liquidazione, quanto il costo viene pagato corrente, quelle sono le cose che ci interessa vedere per tenere sotto controllo il business e la qualità della gestione.
Chiarissimo. Ci può dare in termini numerici l'effetto dello smontamento di riserve di quest'anno rispetto all'anno scorso? È disponibile, se no posso.
Secondo che te lo recupero. Complessivamente noi abbiamo smontato quest'anno 3 punti nell'auto, 3,5 punti nell'auto e 5 punti complessivamente. L'anno scorso avevamo fatto 1,5 punti nell'auto e 3,5 punti complessivamente.
Benissimo, grazie mille.
Prego.
Dottor Cimbri, non ci sono ulteriori domande prenotate.
Bene, ringrazio tutti i colleghi che si sono collegati, a chi non ha ancora fatto vacanze auguro buone vacanze e ci rivediamo dopo l'estate. Grazie a tutti.